cultura che non ti aspetti.
Sono le 17:02 minuti, benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi in K dedicheremo molto spazio alle arti visive. La prima parte del programma infatti sarà incentrata sulla figura di un grande fotografo scomparso pochi giorni fa, Martin Parr. Ne parleremo con la storica e critica della fotografia Roberta Valtorta e a seguire, negli anacardi, presenteremo una mostra, il Lune, che si è aperta lo scorso weekend presso la Biblioteca della Salita dei Frati a Lugano e ospiteremo per l'occasione la protagonista della mostra, l'artista Maria Pina Bentivenga. In cappa e spalla con Simona Sala andremo in giro per mercatini, ma con uno sguardo poco sognante. Sono diversi gli spunti che ci offrono questi giorni prenatalizi e tutto quello che ruota attorno alla macchina organizzativa commerciale del Natale. Nei consigli di oggi con Alice Tognacci, responsabile editoriale dei contenuti food del nostro sito rsi.ch/food, affronteremo il tema della nutrizione funzionale, concetto apparentemente altamente teorico e un po' lontano, che in realtà ha delle applicazioni pratiche assolutamente alla portata di tutti. E rimaniamo in cucina anche con la non notizia del giorno, il nostro piccolo editoriale semiserio delle 18, il cui menu prevede croissant, cotolette e champagne. Vedremo di che cosa si tratta. Infine, con il giornalista Alessandro Chetta, tratteremo il tema woke, non nel senso della padella, uno dei più dibattuti in assoluto degli ultimi anni. Musicalmente partiamo invece con Yegel Sisaimbag e questa Omji Umi Geye.
Girl, you gotta let me know what you want from me. Eu la tarnici se mă rom eu Bugă tu mă ghi se rongon eu Digă-n te vii dar aduc o dag Vii dar aduc o dag Iangă-l ci se-i bag
Oggi vogliamo aprire K ricordando uno dei maestri della fotografia contemporanea, Martin Parr, scomparso lo scorso 6 dicembre a 73 anni. Il fotografo britannico lascia un'eredità visiva che ha trasformato per sempre lo sguardo sul quotidiano. Dalle coste delle vacanze inglesi immortalate in The Last Report, ai turisti di ogni latitudine, fino alle scene di consumo, turismo di massa e quotidianità globale. Parr ha raccontato la nostra epoca con ironia, con satira, acutezza sociale e un uso del colore che ha rovesciato vecchie forme del reportage. Per aiutarci a ripercorrere la sua carriera, il suo impatto, oggi è con noi Roberta Valtorta, storica e critica della fotografia, che ha curato l'ultima intervista di Parr nel contesto della mostra Short and Sweet tenutasi al MUDEC di Milano. Buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Senta, Roberta Valtorta, Parr aveva dichiarato di considerarsi più un antropologo del quotidiano, un antropologo dei fenomeni sociali pop, diciamo così, più che un artista estetizzante. Come possiamo leggere la sua opera oggi?
Sì, io sono d'accordissimo sulla definizione di antropologo, io stessa lo definivo così nella mia conversazione a cui lei si riferiva. Chiaramente la sua ricerca si è rivolta veramente ai comportamenti, poi in particolare, come dire, ai vizi, alle debolezze, ai problemi, no, della nostra società contemporanea. Quindi Parr non ha fatto dei racconti di eventi particolari, non è stato un reporter che ha registrato degli accadimenti, no, dei fatti,
certo,
ma proprio è entrato nelle pieghe osservando i comportamenti, i gesti, gli oggetti, gli abiti, i cibi, tutto ciò di cui ci circondiamo in questo mondo difficile, diciamo, in cui ci troviamo a vivere.
Ecco, come è cambiata la fotografia e il modo di fotografare di Parr nel corso della sua carriera?
Sì, Martin Parr è partito, diciamo, come reporter in bianco e nero, tra l'altro i primi lavori, però molto presto, verso già i primi anni Ottanta. Innanzitutto ha adottato il colore, che era una cosa non ancora, diciamo, facile, no? per chi faceva fotografia sociale. E poi ha individuato un campo d'azione preciso, che era quello appunto dei comportamenti, evitando, diciamo, servizi tipici, no? del fotogiornalismo. Quindi è rimasto legato alla Magnum, alla grande agenzia in cui era entrato nel 94. È rimasto legato, molto, come dire, costante, fedele in qualche maniera, però non è stato più il reporter, è stato il fotografo, come lui sempre sottolineava, documentarista, che è una cosa un po' diversa, vuol dire darsi un progetto, un tema, una questione, un'ossessione, possiamo dire, e perseguire quello e non invece raccontare le varie cose che si trovano lungo la strada. Quindi è una svolta grande quella che lui ha dato.
Apriamo una piccola parentesi sulla Magnum, perché insomma è un capitolo importante della vita, della carriera di Martin Parr. Com'è stato il rapporto con la Magnum? È stato anche un po' difficile all'inizio, no, appare?
Sì, difficile soprattutto per la questione del colore. Anche altri lo usavano un po', però insomma il reportage storico era classico, era in bianco e nero. E poi questo fatto di non realizzare grandi storie, no? La Magnum puntava sulle grandi storie che duravano anni, ma di continuare un tipo preciso di osservazione su anche a frammenti, spesso, su certe cose. Per esempio, uno dei lavori più famosi di Martin Parr, che si chiama Common Sense, senso comune, della fine del secolo scorso, è tutto a frammenti, quindi non si vedono scene, persone che si muovono, eccetera, ma ci sono cibi, oggetti particolari dell'abbigliamento, gli occhiali, la collana, quello che si vuole, cibi assurdi con i colori più ributtanti, no? Si può dire, e quello non è certo reportage, quindi difficile da capire dagli sguardi più classici che governavano la Magnum, magari in quegli anni lì ancora, no? Degli anni 90.
Quando si parla di spettacolarizzazione del kitsch, parlando delle opere di Parr, quanto gli si fa un favore, tra virgolette, quanto invece proprio non si capisce la sostanza del suo lavoro?
Dunque, è un punto particolare. Qui è un po' come parlare della pop art, no? Che da un lato critica la società dei consumi, della comunicazione, dall'altra, come dire, si infila nei linguaggi stessi, no, della pubblicità. Martin Parr, mi ricordo, una volta ha detto: io ho adottato volutamente la tavolozza della pubblicità. Ci ha fatto un lavoro dall'interno e forzando, no, questa evidenza, appunto questo spettacolo, no, delle merci, dei luoghi, gli eccessi, no, della nostra civiltà, l'ha criticata, cioè ha usato il suo stesso linguaggio per porsi in posizione critica, ma anche, come dire, ironica, no? Cioè non ha scelto un linguaggio serio, molto diverso, molto distaccato, ma ci è entrato dentro. È stato un gesto molto forte, molto denso di significati. È per questo che la sua fotografia ci attrae anche, no? E poi però ci fa pensare.
Ecco, come descriverebbe il rapporto di Parr con i suoi soggetti? Cioè, si sente l'ironia, si sente anche uno sguardo più satirico, ma secondo lei quanto voleva bene ai suoi soggetti? Che è un aspetto non da poco.
Questa è una domanda che gli ho fatto anch'io, ricordo. E lui rispose che dice: io amo la gente, mi fanno tenerezza, però non posso evitare uno sguardo malizioso. Cioè, infatti lui aveva, no, questa faccina simpaticissima da persona buona, no? Il volto di un uomo buono, però aveva qualcosa negli occhi, no? Che pungeva un pochino, però come non pungere i nostri comportamenti e il livello orrendo a cui siamo arrivati,
sì,
no?
Siamo fatti per essere punti ogni tanto, effettivamente.
Insomma.
Senta, l'ultima domanda d'obbligo, anche forse un po' troppo impegnativa, ma qual è l'eredità di Martin Parr? Cosa lascia ai giovani fotografi?
È molto difficile questo. Molto difficile perché sicuramente lascia uno sguardo molto chiaro, anche spettacolarizzato, però difficile da ereditare è l'impegno enorme di questo artista, perché i giovani tendono a fare lavori più brevi e a cambiare argomenti, non so come dire, no? Invece l'opera di Martin Parr prende importanza, diventa molto pesante dal punto di vista culturale, vista nel suo enorme insieme. Lui ha fatto un lavoro pazzesco anche in termini quantitativi, ed è lì che anche no, noi vediamo la forza del suo lavoro, nella costanza, nella continuità, nell'insistenza. E questi sono valori un po' persi oggi, difficili da praticare, insomma.
Chiudiamo naturalmente consigliando a tutti di andare a cercare le immagini di Martin Parr, farsi un'idea di quello che abbiamo discusso in questi minuti con Roberta Valtorta. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie, grazie.
Io ti sigo, ti improvvisa, si va lento o si va deprisa, nunca te enteras che soy tu sombra. Y esa es mi manera de demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo. Y por amor estoy detrás, detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí. Poder.
mi silencio golpea, dueña del mundo y de las ideas. Todo el mundo me quiere de su lado, tengo el buzón explotado, vivo las nubes arriba y el diablo presta apretado. Me encanta hacer carreras con el tiempo, a ver cuál de los dos llega antes a ti. No soy una zorra de un momento, soy el laberinto del que no puede salir. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear pa' poderlo enamorar. Detrás de ti voy, yo que siempre
il fenomeno del momento Rosalia. Adesso con gli Anacardi invece vi portiamo nel porticato della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, dove da sabato fino al prossimo 31 gennaio è in corso una mostra dal titolo Il Lune, e vedremo di che cosa si tratta. E noi oggi abbiamo il piacere di ospitare proprio l'autrice di questa esposizione, Maria Pina Bentivenga, artista che da anni indaga la materia dell'immagine attraverso incisione, grafica e installazione. La sua nuova mostra, Il Lune, appunto, ci accompagna in uno spazio dove la luce e oscurità si rincorrono, diciamo così, dove la visione si fa intima e anche sospesa. Una esposizione dove a fianco dei lavori artistici sono affiancati anche dei testi letterari, e vedremo anche di questo, ne parleremo anche di questo. Buongiorno e benvenuta a Rete 2, Maria Pina Bentivenga. Abbiamo perso Maria Pina, purtroppo, allora cerchiamo di recuperarla al più presto e sentiremo appunto l'artista che parlerà della mostra che si sta tenendo alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.
K.
Criolo, e ci dispiace, ma abbiamo recuperato finalmente la nostra ospite, e quindi per ricontestualizzare parliamo oggi per gli Anacardi di questa mostra che è stata inaugurata pochi giorni fa, il sabato 6 dicembre, e sarà aperta fino al prossimo 31 gennaio. È intitolata Il Lune e l'autrice di questa esposizione, l'artista, è Maria Pina Bentivenga, e finalmente l'abbiamo in linea. Benvenuta e benvenuta a Rete 2, soprattutto Maria Pina Bentivenga.
Grazie, buonasera.
Allora, partiamo subito dal titolo, perché è un bel titolo, Il Lune, una bella parola poetica, letteralmente senza luna. Ecco, parliamo di questa mancanza, di questo senza. Qual è il ruolo dell'oscurità nelle sue opere e nella sua ricerca artistica?
Allora, il ruolo dell'oscurità è un po', diciamo, più è il varco attraverso cui raggiungere la luce, la notte cui ravvisare il lume. È un po' questa parola ha ovviamente una derivazione poetica, e tutta la mostra è ispirata a due autori. È un testo poetico notturno di Joyce, scritto durante il suo soggiorno a Trieste, ma anche l'ispirazione iniziale è stata la lettura di Solario Italiano di Fabio Fiori, che è uno scrittore riminese contemporaneo. E siccome il mio lavoro parte sempre un po' da una da un aggrappo legato a, come dire, al paesaggio, quindi l'attraversamento dei luoghi. E, le isole in particolare sono una mia ispirazione e molto spesso io parto anche da testi poetici, infatti lavoro molto anche sul libro d'artista, e mi è stato di ispirazione proprio l'utilizzo di questa parola, della parola il lune all'interno dei racconti di Fabio Fiori. E da lì che è partito tutto il concetto di questa mostra che è ora aperta alla Biblioteca della Salita dei Frati.
Ecco, come descriverebbe il percorso di questa mostra? Ho detto altrimenti, che cosa racconta il lune?
Allora, è una, innanzitutto partiamo, sono fogli e libri. E quindi è tutto un percorso sulla carta, e ha come supporto la carta. E, cosa racconta? Racconta un po' il mio mondo, e quindi attraversare i luoghi, ma attraversarli sì fisicamente, ma attraverso anche quelli che sono i suoi culti, i linguaggi popolari, quello che è il rapporto col sacro, che non è un sacro strettamente legato alla religione, ma proprio la sacralità dei luoghi, quindi tutto ciò che ha attraversato quel luogo, anche se nei miei lavori non c'è mai presenza umana, ma se ne scorge l'attraversamento, non saprei come descriverlo altrimenti.
Senta, parliamo di questioni concrete. Quali tecniche, quali materiali caratterizzano i lavori di Lune?
Allora, io lavoro con quasi essenzialmente con l'incisione, quindi col disegno e con l'incisione. E, i lavori che sono esposti sono acqueforti con interventi a bulino, punte secche e anche vari libri d'artista. E quindi queste sono le tecniche che io utilizzo.
Ecco, l'ultima domanda, abbastanza scontata: cosa spera che il pubblico porti con sé dopo aver vissuto l'esperienza appunto della mostra?
Non so, riuscire forse a vedere un po' come vedo io, un passaggio, attraversare le tenebre sperando la luce.
Ecco, è una bella immagine. Direi che anche in questo periodo storico sì, dovrebbe
esatto.
Essere condivisibile. Va bene.
Sì.
Grazie mille a Maria Pina Bentivenga. Ricordiamo che la sua mostra Il Lune è visibile alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano e lo è fino al 31 gennaio del 2026. Grazie ancora a Maria Pina Bentivenga.
Grazie a voi. Buona serata.
Bricks are laid, you've got to. That's the year I went straight home, 'cause I had so much to fear. I had dreamed for oh so long that one day I'd be going home. There's so much gossip in the town, nobody knows what's really going down. Stench, smells, I couldn't stand it. The dirtier you are, the more you're a hit.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me hand. I was glad, I thought at last I wouldn't be had. So I went to a discotheque one night and danced myself right out of sight. What I mean is this, I went with a friend, we sat through the night right to the end. The music was American and oh so good, so I jumped up just where I stood.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, the man at the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
God is holding me and I was fair. All over the floor, up in the balcony, all around. I felt so good just being in town.
Run, Nina.
Oh, I got to go.
Run, Nina.
Oh, man, hit the door.
Run, Nina.
Run as fast as you can.
Run, Nina.
Oh, God, you holding me hand. My joy was so complete, you know. My friend was happy. Go, go, I dance for hours.
Calypso Liberiano di Nina Simone, della grande Nina Simone, in questo pezzo del 1982. Siamo arrivati all'appuntamento con K e Spalla e oggi abbiamo la nostra ospite Simona Sala, la nostra collega giornalista di Azione, che in questo periodo mi sembra di capire è impegnata in un tour di mercatini. Ecco, messa così mi rendo conto, Simona, che forse è un po' riduttiva, però insomma partiamo proprio dai mercatini, giusto?
Ma sì, buonasera, e partiamo dai mercatini per parlare magari anche di qualcos'altro. Insomma, Natale, come si sa, è il periodo dei mercatini che negli ultimi anni hanno vissuto un boom esponenziale un po' dappertutto, anche alle nostre latitudini, ma soprattutto stanno vivendo grande gloria i mercatini oltre Gottardo. In particolare mi ha colpito il fatto che un fenomeno diffuso che sta colpendo un po' tutto il mondo, anche grazie ai social, al passaparola, è come quello dell'overtourism, a mio avviso ormai ha toccato anche il mercatino di Natale, nel senso che si è visto a Lugano questo weekend, si è visto a Zurigo anche dove ero nel corso del fine settimana, è difficile muoversi, non, quell'atmosfera per cui si cerca il mercatino di Natale, un po' di compostezza, di raccoglimento, ci si dedica alla luce, al silenzio, magari dei canti, è completamente cancellata da questa enorme massa che si muove e di cui si finisce inevitabilmente per far parte, perché non è che l'overtourism riguardi gli altri e non riguardi noi, cioè siamo anche noi overtourism quando ci ritroviamo in questi luoghi. E quindi mi ha molto colpito questo fatto di come si è cambiata anche una dimensione raccolta e intima come poteva esserlo quello del Natale. Oramai, per quanto possano essere belle queste installazioni, per quanto possano essere ricercate e luminose, c'è massa di gente dappertutto, la gente va, la gente vede sui social dove sono i migliori posti e alla fine ci si ritrova sempre di più tutti insieme, ecco.
Sarebbe interessante proprio indagare questo tema, cioè il business natalizio, perché tutto quello che ritorna, che ruota attorno al business natalizio, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista commerciale, cioè tutte le iniziative, le manifestazioni che vengono pensate per questo periodo, basta guardarsi attorno, insomma c'è tanto, nelle nostre città non mancano certamente gli spunti.
No, abbiamo visto, adesso non faccio il nome, questo famoso camion che è arrivato a Lugano dove la gente era disposta a stare ore in fila per salirci, mi sembra veramente che il business stia avendo un po' la meglio sul senso del Natale, anche se questo è un luogo comune che andiamo ripetendo da anni e decenni ormai, però mai come quest'anno mi sono proprio accorta di come sia diventato un must andare ai mercatini, un must fare questo Natale, questo pre-Natale in maniera anche compulsiva, spendendo un sacco di soldi e riuscendo in realtà a fare poco, però effettivamente è un business perché c'è un grossissimo investimento da parte delle città, si parla di appalti, si parla di concessioni, a Zurigo si sta già pensando chi sarà l'organizzatore l'anno prossimo, cioè ricchi premi e cotillon, è qualche anno che c'è addirittura il villaggio natalizio, sono diverse le postazioni natalizie. Però con un po' di amarezza, insomma, a noi piace parlare un po' di Zurigo, che forse è un po' il fulcro delle contraddizioni elvetiche, con un po' di amarezza chi ha preso il treno il sabato sera verso le 5, le 6 e uscendo dalla stazione centrale ha rivolto lo sguardo verso l'Europa a lei, dove ci sono gli edifici Google, avrà visto sicuramente questa vergognosa coda che si allunga di giorno in giorno sotto la Google, dove sappiamo cosa sono gli stipendi e gli affitti di gente che va a prendere del cibo gratuito. Quindi io li ho già visti più volte sotto la pioggia, sotto il bel tempo, sotto la neve, la gente fa ore di coda per potersi portare a casa qualcosa di gratuito, e questo proprio a ridosso della multinazionale, una delle più importanti che abbiamo in Svizzera, e comunque anche l'Europa lei adesso ha il suo mercatino di Natale, per cui a pochi passi dallo sfarzo, da questi bellissimi ristoranti, capannoni, luci, musica, c'è comunque questa parte nascosta, la vede solo chi è sul treno, che non ce la fa arrivare alla fine del mese, perché comunque è una città impietosa, se da una parte si mostra in tutto il suo sfarzo, dall'altra parte si lascia dietro un sacco di gente che purtroppo non ce la fa, ecco. Ed è un attimo non potercela fare, perché i prezzi sono talmente alti che è un attimo diventare degli esclusi.
Una fotografia plastica, mi verrebbe da dire, proprio, cioè i due aspetti contrastanti, il minimo che si possa dire, di questa realtà zurighese e temo non solo zurighese. Rimaniamo comunque con la speranza che lo spirito natalizio da qualche parte così si faccia sentire, giusto? Lo auguriamo almeno a tutti gli ascoltatori.
A chi ci crede, chi per i bambini, ma indubbiamente, poi possiamo sicuramente attingere ad altre fonti di intimità, di raccoglimento, magari attraverso delle letture o degli ascolti, forse da farsi in casa dove almeno ci si muove, ecco, è questo il mio auspicio. E comunque io sono contenta, non vorrei che qualcuno pensasse che non sono contenta per i commercianti e per chiunque tragga beneficio in tempi così duri anche dal business del Natale, questo è indiscutibile, non sarò certo io a mettere in discussione, però sono delle considerazioni su come l'overtourism stia toccando un po' tutti gli aspetti del nostro vivere, del nostro andare in giro, che su cui ci dobbiamo chinare, ma che sono comunque già su processi avviati su cui non abbiamo nessuna influenza, credo, a questo punto della nostra civiltà, del nostro progresso.
Chissà, magari ci torneremo fra qualche mese, tipo fra un anno potrebbe essere l'aggiornamento di questo tema e vediamo in che direzione,
tema, sì,
dove siamo andati. Grazie mille Simona,
ecco,
Sala, per il tuo
grazie
contributo.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata a te, ciao.
Grazie, arrivederci, ciao.
Gente stanche, raggi chiari, si tenevano vasci. Come da scave da sto malo tempo, l'aria c'è polo freddo, veleno lo sapendo. Come da scave da sto malo verso, non ci perdeste tempo. Da ogni da fatto a stati, celesti e romari, cala nebbia si poteva cacchiare, con le fauci affilate. Come da scave da sti pavimenti, l'uccello di la notte fuori e dentro le coperte. Come da scave da sti tossi e previe, li rosoli in deperi. Liscio, liscio come l'occhio, come la valleggio, scende cave. Se mi tiri si a cercare un c'è che picchiare e ora andiamo oggi glici nelle rose rispicchiano campagne stesolate e silenziose e turco che fanno musti e pochi gialli ti volessi a ricampare liscio liscio come un occhio camerava a leggio scende camerava.
Chiedo subito perdono, soprattutto quelli che parlano la bella lingua siciliana. Dovrebbe essere Unita Fatua Stati, lei era sicuramente Carmen Consoli. Sono le 17.47, siamo arrivati al nostro momento dei consigli. Il martedì abbiamo sempre uno spazio dedicato al cibo, a tutto quello che ha a che fare insomma con questo importante tema della nostra vita. E di solito lo facciamo con la responsabile editoriale della nostra pagina food di rsi.ch, e cioè Alice Tognacci. Benvenuta.
Ciao Sergio e buonasera a chi ci ascolta come sempre.
Allora, noi come al solito cosa facciamo? Prendiamo spunto da quello che succede e a volte anche proprio dagli articoli che vengono pubblicati su rsi.ch food. In particolare in questi giorni mi è capitato di leggere questa cosa sulle associazioni alimentari e i piatti funzionali. C'è un concetto appunto che suona così un po', quello della nutrizione funzionale. Ci spieghi cos'è? Cioè, ci fai capire che è anche un pochettino meno così olimpico di quello che possa sembrare, cioè, non è così tanto lontano, insomma, questo concetto.
Ma assolutamente, Sergio, anzi, metto già le mani avanti. Solitamente è una tematica che noi su Food trattiamo regolarmente per la rubrica della salute e lo facciamo con esperti e dottori, appunto esperti di questa disciplina. E io invece oggi ve ne parlo in modo molto più semplice da una avventrice che si è avvicinata a questa parte di nutrizione appunto funzionale proprio da amante. Mi sono abbastanza appassionata a questo modo di concepire la tavola in modo più consapevole, che va oltre, no? Il fare la spesa in modo consapevole, ma anche essere consapevoli in base a quello che si mette nel piatto e come lo si mette nel piatto. Perché, per rispondere alla tua domanda, la nutrizione funzionale è un approccio che guarda al cibo non solo come fonte di energia o piacere, ma anche come uno strumento per migliorare la salute e il benessere. E l'idea è che scegliendo gli alimenti giusti e soprattutto combinandoli in modo intelligente possiamo ottenere benefici che vanno oltre il nutrimento. Per esempio, si migliora la digestione. Chi come me ha problemi, pur essendo una gastronoma, digestivi, e il seguire una nutrizione funzionale aiuta tantissimo, come per esempio sostenere il sistema immunitario e ridurre addirittura l'infiammazione, che sappiamo che cronicizzata porta poi a problemi molto più seri, no? Quindi diciamo che è un po' il fulcro anche della concezione che passa tutto attraverso la tavola.
Ecco Alice, facciamo qualche esempio concreto, giusto per entrare ancora di più in questo argomento, perché credo sia molto interessante.
Guarda, innanzitutto diciamo che i piatti funzionali non dobbiamo pensare a piatti per forza tristi, quindi siamo sì in una questione di dieta, ma gli abbinamenti li facciamo noi seguendo determinati dettami che questa disciplina ci insegna. Per esempio, faccio proprio esempi molto semplici, ma per capire che sono veramente nel quotidiano della tavola di chiunque. Quando c'è un cibo ricco di ferro, come per esempio i legumi o certi tipi di carne rossa, se abbinati a fonte di vitamina C, per esempio il succo di limone, è una regola d'oro per favorire l'assorbimento del ferro stesso. Oppure ancora, se condiamo sempre delle carote crude, quindi alimenti ricchi di beta carotene, se li condiamo sempre con dei grassi buoni, dunque olio evo, oppure aggiungiamo delle noci o dell'avocado stagliuzzato, favoriamo l'assunzione di beta carotene. Quindi è proprio un'associazione, Sergio, che serve per potenziare l'apporto benefico di certi alimenti.
Ecco, allora a questo punto ti sfido, visto che siamo praticamente insomma sotto Natale, no? E con tutto quello che ne consegue, posso immaginare un po' di tragedie legate, insomma, com'è la linea, come ci arrivo a Natale, come passerò il Natale. Ecco, io con te vorrei costruire una specie di menu che mi permette di arrivare in condizioni abbastanza sane al fatidico momento del Natale. Proprio completo, antipasto, prima portata, secondo e dessert. Cosa ci proponi?
Allora, guarda, come antipasto propongo di sicuro un'insalata gustosissima che forse in tanti conoscono, ma adesso spieghiamo anche perché fa molto bene ed è funzionale, che è un'insalata di finocchi, agrumi e noci. Il finocchio è altamente digestivo e depurativo, gli agrumi portano vitamina C, come sappiamo bene, e aiutano ad assorbire il ferro che è presente nelle noci. Quindi se noi aggiungiamo le noci ricche di omega 3, la frutta a guscio aiuta a stabilizzare la glicemia e favorisce un senso di sazietà prolungato. Quindi c'è anche proprio una questione di saper associare questi alimenti anche per avere una fame anche contenuta, se vogliamo, no?
Sì, per mangiare
quindi
meno sostanzialmente.
Ma sì, avere comunque un senso di sazietà più presente, e dunque sì, questo è un inizio perfetto per poi non abbuffarsi magari, okay, andando avanti nel menù.
Il primo, cosa scegliamo?
Ma guarda, sul primo vado sulla tradizione, perché poi non bisogna pensare che appunto siano diete particolari. La forza dell'alimentazione funzionale è proprio questa, che è nella quotidianità e nei piatti di tutti i giorni, ma forse non lo sappiamo. Ed è una accoppiata molto tradizionale, legumi e cereali. Quindi, Sergio, la classica pasta e fagioli o minestra di legumi e cereali non diventano solo espressione di tradizioni e cultura gastronomica, ma anche perfetti esempi di piatti funzionali. In questo caso perché i legumi, spesso considerati una fonte proteica, in realtà contengono molti carboidrati e non apportano tutti gli aminoacidi essenziali. Se li uniamo ai cereali, questi possono compensare certe carenze, e quindi unendoli si ottiene un profilo aminoacido completo che gli esperti ci dicono rendere il pasto più bilanciato e nutrizionalmente ricco.
Ok, fino adesso siamo sulla buona strada.
Ci sei?
Sì, sì, okay. Un bel antipasto, bel primo, siamo al secondo. Prego.
Allora, qua ho pensato proprio alle associazioni. Allora, io sono un amante della polenta, quindi vi dico anche quello che sto facendo spesso nella mia cucina. Allora, propongo un crostone di polenta grigliata con branzino al vapore, cavolo viola saltato e cipolla rossa cruda marinata con un pizzico di curcuma. Allora, qua ci sono un sacco di nozioni, Sergio, seguitemi. Allora, la polenta innanzitutto è un carboidrato senza glutine a rilascio graduale, quindi molto saziante, ed è anche leggera e digeribile. Il branzino è una proteina magra ad alta digeribilità, quindi ricca di omega 3, iodio e vitamina D. Il cavolo viola è fonte di vitamina C, fibre, fonte di antociani, quindi è un antiossidante naturale e benefico per l'intestino. E la cipolla cruda marinata con curcuma e un po' di pepe nero è la chicca della nutrizione funzionale, perché la curcuma, Sergio, è molto, è diciamo un antinfiammatorio naturale molto forte, ma che acuisce la sua peculiarità se associato a pepe nero macinato fresco e condito con un goccio di olio. Tutto questo amplifica le proprietà della curcuma.
Io spero che gli ascoltatori interessati abbiano preso nota, perché qui mi sembra che ci fossero veramente un sacco di nozioni.
Sì, qua.
A questo punto però dobbiamo chiudere bene, insomma, il dessert, non possiamo cadere sul dessert.
Allora, sul dessert anche qui io sono rimasta stupita da questo abbinamento, e non dovrebbe mancare un dolce a base di cioccolato fondente caffè.
Qui sfondi porte aperte.
Qui si sfondano porte aperte, e anzi pensate anche che quindi per la nutrizione funzionale la pausa caffettino con un pezzettino di cioccolato fondente è sdoganatissima. Perché, Sergio? Perché questa associazione, oltre a essere gratificante appunto per penso la stragrande maggioranza di noi, si rivela un'ottima combinazione funzionale, perché entrambi gli ingredienti sono ricchi di antiossidanti e se consumati insieme se ne migliora l'assimilazione, ampliando sempre lo spettro dei componenti benefici. Ma c'è anche di più, perché la teobromina, che è una sostanza stimolante contenuta principalmente nel cacao, aiuta a moderare gli effetti della caffeina, quindi si riducono quei sintomi di agitazione o nervosismo che magari troppi caffè durante il giorno possono portare, no? Quindi non si rinuncia alla spinta energizzante, diciamo così, ma si attenua quella parte di, appunto, di tensione che il caffè porta solitamente.
Quindi da adesso in avanti, per gli amanti del caffè, uno a caso, quello che sta parlando, cioè la prossima cosa da fare è avere sempre una tavoletta di cioccolato fondente a tiro.
Ecco,
fondamentalmente.
Certo, poi non fare come me, già dal quadratino sei passato alla tavoletta.
Okay. Va bene, moderazione, ho capito. Va bene, molto interessante e sicuramente ci si può tornare, anche perché ricordiamolo Alice, sul sito ci sono un sacco di articoli che trattano questo tema da diversi punti di vista, e immagino che ce ne saranno ancora anche in futuro, perché appunto davvero porta un sacco di spunti di riflessione. Per la prossima volta mi sa che dovrei preparare davvero però il cenone di Natale. Così te lo dico,
il cenone dici che dobbiamo ritornare.
Di sì.
Vabbè, anche su quello siamo forti, con le tradizioni siamo forti su RSI Food. Qua abbiamo voluto così dare una chicca che incuriosisca, e se volete appunto andare ad approfondire. Io ho semplificato molto, ecco, però spero che qualcosa sia rimasto da questo contributo di oggi.
Io sì, il caffè e il cioccolato è il mio slogan.
Non avevo
adesso.
Dubbi.
Va bene. Grazie mille Alice. Buona serata.
A voi buona serata.
But you think you're so poetic, quoting epics and ancient prose. Truth be told, you're quite pathetic, Mr. Eclectic Alan Poe. Did you ever stop and give a wonder to just who you were talking to? The very expert on the foolish things that men have said to you and win me over. What a poser. You think you're so interesting. Just a stoner patronizing me. Did you ever stop and give a wonder to just who you were talking to? The very expert on the foolish things that men have said to you and win me over. What a poser. You think you're so interesting.
E su questa aria soave, su questa bella bossa morbida, abbiamo sentito Lofi, una cantante islandese che con questa Mr. Eclectic, nel caso non si fosse capito, ha preso di mira qualcuno che se la crede molto. Insomma, una canzone abbastanza ironica e satirica. Adesso abbiamo Humbert Humbert con En Goût de Crasse, e poi in un certo senso continueremo a discutere di questioni legate al cibo.
Un beau matin et déjà du sang sur les mains. Toi t'as rien vu, t'étais pas là. T'as rien à voir avec tout ça. Ta mère prend peur en te voyant. T'es ridé comme un vieux serpent, à peine sorti de ses fesses. Tu te prépares à la vieillesse. Tu cries ta faim et ça résonne. Tu la veux la vie qu'elle te donne. Elle sort de son sein, sa nature. Celle-là tu vas l'aimer, c'est sûr. À peine à marcher que tu démembres les fourmis. C'est ta façon de demander. Dis-moi, maman, c'est quoi la vie? T'aurais voulu rester petit et sucer les seins de ta mère. C'est justement pas ça la vie. Alors arrive ce goût amer, un goût de crasse, un goût d'humain. La race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien. qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons. Alors arrive la conscience et l'envie de désobéissance, mais tout est arrangé pour toi et ta révolte tu la bois. Tu passes des moments plutôt bien, toujours bourré avec les tiens, et puis tu te trouves un métier, un truc qui te fait pas trop chier. Mais tu sens bien l'odeur de fiente dans cette indifférence ambiante, comme un relent de pourriture, et toujours ce goût qui perdure, un goût de crasse, un goût d'humain, la race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien, qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons. En un éclair, t'as vu la grâce, t'as vu la guerre, t'as vu dans les yeux de ta fille tout en dedans comment ça brille, t'as vu dans son envie d'y croire un peu de valeur à l'espoir, t'as vu que quand tu lui souris c'est comme un câlin à la vie, tu te dis que si t'avais su t'en aurais mis des pieds au cul, que tu serais devenu fou plutôt que de lui laisser ce goût de crasse, ce goût d'humain, la race de laquelle on vient, celle qui nous fait moins bon qu'un chien, qui fait surtout qu'on n'en fait rien, qu'on prend le taureau par le cou, qu'on laisse le champ libre aux cons, qu'on peut crier avec les loups, qu'on n'en est pas moins des moutons.
Se non hanno pane, che mangino brioche. Sgombriamo il campo dagli equivoci. È un falso storico. Maria Antonietta, ultima regina dell'Ancien Régime francese, giustiziata dal Tribunale rivoluzionario nel 1793, non pronunciò mai questa frase. Però le rimase appiccicata addosso, come eterno simbolo del disinteresse e del disprezzo dei potenti nei confronti dei sudditi. La guerra delle farine, siamo nel 1775, fu uno dei primi segnali di quella rivoluzione che si completò 14 anni dopo, col passaggio dalla monarchia alla repubblica. Cibo e rivoluzione, o meglio, la mancanza di cibo come motore del cambiamento sociale. La storia è piena di esempi e anche l'attualità ci fornisce qualche piccolo spunto. È di questi giorni la notizia dello sciopero dei lavoratori del colosso Moët Hennessy, che tra i vari marchi propone il famoso champagne. A fronte di un forte calo degli utili del 33%, la proprietà ha deciso di annullare i bonus annuali per i lavoratori, ma di mantenere allo stesso tempo i dividendi per gli azionisti. E di qui l'annuncio quasi inevitabile degli scioperi da parte dei sindacati. Difficile immaginare che lo champagne sia alla base di una nuova rivoluzione, però non si sa mai. Le vere rivoluzioni di solito partono da cibi meno nobili, tipo le cotolette. E non stiamo parlando di epoche lontane, stiamo parlando di pochi decenni fa. Noi associamo il razionamento dei cibi a periodi eccezionali, tipo la guerra. Ci sono paesi che invece lo hanno vissuto per anni per la fragilità della loro economia. Prendiamo per esempio un paese dell'Est, degli anni Ottanta. Ogni mese una persona aveva diritto a 12 pacchetti di sigarette, mezzo litro di vodka, 300 grammi di detersivo in polvere, due saponette, 500 grammi di burro, 250 grammi di dolci, 1,3 kg di riso, 2 kg di zucchero, 1,3 kg di farina e 2,5 kg di carne. Oltre al razionamento poi c'erano i salari risicati, il minimo che si possa dire. Cosa succede se tu, governo, decidi in nottetempo di aumentare il prezzo della carne del 30%? succede che quasi sicuramente senza volerlo stai avviando la valanga che ti travolgerà. Le proteste sono immediate. Nonostante la prevedibile e violenta repressione del dissenso da parte del regime, l'organizzazione che dà voce al malcontento diventa un fiume in piena, tanto che il baffuto portavoce di quel movimento, Lech Wałęsa, il 9 dicembre di 35 anni fa, del 1990, diventa il primo presidente eletto democraticamente del suo paese. Ed è anche grazie a lui che adesso la Polonia, una delle nazioni più dinamiche e in crescita del continente europeo di questi ultimi anni, si può permettere abbondanti dosi di brioche, laute porzioni di cotolette, innaffiate abbondantemente con dell'ottimo champagne rigorosamente francese. I see you watching me just like a hawk. I don't mind you ain't chow. But if you touch me, something's got to give. I live the life of love and I love the life of live. My diamond ring and my money too. Tomorrow night it could belong to you. The girls move me and they will. I live the life of love and I love the life of live. I may lay a hundred on a bed this time. Tomorrow night I can't cover your dime. Next week I could be over the hill. I'm just trying to tell you people how I feel. You see me rocking as I pass you by. Don't talk about me cause I could be high. Just forgive me if you will. I live the life of love and love the life of live. This time, tomorrow night I can't cover your dime. Next week I could be over the hill. I'm just trying to tell you people how I feel. You see me rocking as I pass you by. Don't talk about me cause I could be high. Just forgive me if you will. I live the life of love and love will never live. La voce splendidamente indolente di Georgie Fame con questa I Love the Life I Live. Siamo arrivati al momento in cui prendiamo spunto da un contributo della RSI, in questo caso un articolo apparso sul sito Cultura della RSI, per ampliarlo, per, anche solo per fare una chiacchierata con un tot di riflessioni. E infatti queste riflessioni nascono dalla lettura dell'articolo molto interessante del collega Mattia Cavadini, intitolato Walk, 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 apparso ieri nella sezione Cultura del nostro sito rsi.ch Cultura. Ne parliamo con Alessandro Chetta, giornalista del Corriere della Sera, videomaker, saggista, che sull'argomento woke e alla cancel culture ha dedicato vari saggi, tra cui Ricordiamo in particolare Cancel Cinema, i film italiani alla prova della neocensura, e Woke, i nuovi bigotti, il politicamente corretto come religione laica dell'anno scorso, entrambi pubblicati da Aras Edizioni. Benvenuto Alessandro Chetta.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Alessandro, se sei d'accordo, svilupperei con te alcuni punti che emergono dall'analisi di Mattia Cavadini e partirei con una delle prime affermazioni. Il wokismo, nato come sensibilità verso le ingiustizie, è diventato protocollo estetico, un linguaggio obbligatorio che non ammette deviazioni e così, invece di emancipare, anestetizza. Immagino tu non sei in disaccordo, ma la domanda è come è stato possibile, secondo te, traviare in relativamente poco tempo una buona intenzione come quella di lottare contro le ingiustizie?
Allora, chiaramente non sono fenomeni di linguaggio, comunque politici, che nascono dall'oggi al domani. È chiaro che c'è tutto un processo storico che dalla metà del Novecento ha, come dire, portato ha una dimensione, ha una secolarizzazione, no? Si dice secolarizzazione, mentre soprattutto in Europa e in Occidente la religione cattolica va un po' in affanno, ecco che la secolarizzazione ne prende il posto. E quindi questa laicità che spesso diventa laicismo ha fatto sì che ai comandamenti, al decalogo, quello di Mosè, venga sostituito con una serie invece di precetti di carattere laico, con i quali siamo tutti d'accordo, nel senso siamo tutti d'accordo con l'antirazzismo, siamo tutti d'accordo con l'antisessismo, l'antiabilismo, però ciascuna di queste categorie, che per usare una parola un po' difficile, epistemologiche, cioè di conoscenza, ecco, vengono talvolta un po' strizzate, estese, elasticizzate, radicalizzate, mi verrebbe da dire un po' come tutte le cose che riguardano la politica e la società. Solo che in questo caso in effetti ce ne accorgiamo un po' tutti, perché il politicamente corretto ormai fa parte è una dimensione della nostra società. Il woke invece io lo definirei follemente corretto, quindi bisogna distinguere il politicamente corretto, con il quale possiamo anche molto spesso essere d'accordo, perché appunto va incontro a quelli che sono i riconoscimenti delle minoranze, e tutto ciò che è fragile va tutelato e va incluso. Il follemente corretto sono un po' diciamo le situazioni fuori scala che, a cui porta questo tipo di linguaggio. E quindi, per fare esempi un po' pop, il principe che non può baciare Biancaneve perché non ha il consenso, oppure la polemica per il white privilege in America, oppure per i protocolli che i professori universitari sono tenuti a rispettare e che spesso, se non vengono rispettati, ci sono epurazioni, ci sono licenziamenti. Ecco, soprattutto negli Stati Uniti la situazione è molto, molto seria, si parla infatti di culture wars, guerre culturali.
Ecco, a questo proposito proprio vorrei approfondire un po' il tema, cioè quello della rappresentatività, vuol dire che tutte le realtà devono avere la degna esposizione con tanto di quote. Secondo te quali sono stati i risultati concreti nel bene e nel male di questo approccio?
Io penso che le quote, innanzitutto c'era un evidente, almeno fino alla fine del secolo scorso, un'evidente disparità di genere, ecco, e quindi lavorare per la parità di genere è assolutamente necessario, e quindi in determinati contesti, soprattutto quelli economici, chiamiamoli così, e quindi nel board delle aziende, delle corporation, eccetera, l'idea, oppure negli stessi convegni dove spesso, insomma, non figuravano donne, ecco, in quel caso io non sono contrario alle, le hanno chiamate quote rosa, quindi adesso è diventato quasi un'etichetta un po' brutta, però quel tipo di riequilibrio probabilmente era necessario per darci una sveglia anche a noi maschietti, come dire, anche involontariamente stiamo escludendo le donne. Ne sono invece assolutamente contrario i contesti di selezione artistica, e quindi quando bisogna selezionare dei film per un festival, fare il bilancino tra registi uomini e registi donne, oppure un premio letterario, stessa cosa, un premio artistico, stessa cosa, ecco, in quei casi io sono assolutamente contrario alle quote.
Senti, Alessandro, il termine woke in certi contesti culturali politici è diventato quasi una parolaccia. Uno degli obiettivi principali, se non quello principale da attaccare, da demolire. Cosa c'è di così pericoloso nel woke?
È chiaro che questa parola è stata, di questa parola se ne è appropriata la destra, spesso l'alternative right americana, e quindi chiaramente è diventata una parola sensibile, estremamente politica. Quindi da un lato si dice woke, dall'altro, come dire, la sinistra ultra progressista dice no, il woke non esiste. Tra l'altro su questo tipo di batti e ribatti si sono giocate anche le elezioni americane, quindi parliamo di una faccenda molto seria. Appunto, semplicemente quando c'è la strumentalizzazione politica, ecco che da un lato si dice woke utilizzandolo quasi come un insulto e spesso usandolo anche a sproposito, perché appunto ci tengo a fare la distinzione tra politicamente corretto e follemente corretto, che poi è la definizione del professor Luca Ricolfi. E dall'altro lato la negazione totale del woke, che pure fa un po' sorridere, perché è come dire, è chiaro che molti atteggiamenti radicali si sono insinuati anche nel nostro modo di vedere, di parlare, tanto che l'autocensura è un problema che magari non riguarda tanto ancora le persone comuni, ma sicuramente chi lavora con le forme espressive, quindi registi, sceneggiatori, scrittori, con l'autocensura ci fa i conti. Cioè non poter più immaginare di delineare un certo scenario filmico oppure in una canzone, una cosa, quindi non essere liberi anche di metterci dentro quella sporcizia, tra virgolette, che però fa arte, ecco.
Pensando al pubblico, adesso hai appena citato la questione americana, le elezioni, una realtà molto molto polarizzata, come se ne esce? C'è qualche ricetta per uscire?
No, se ne esce, allora come se ne esce? Innanzitutto non se ne esce nel senso che sono processi, come dicevo, processi storici, e quindi vengono in qualche modo assorbiti e piano piano normalizzati, però assumono in qualche modo altre forme. Si spera forme che, come dire, possano mettere un po' al bando gli aspetti più radicali, più estremi e talvolta anche più ridicoli, e mantenere il buono. Ecco, quindi, come dire, come se ne esce? Col discernimento, quindi saper scegliere, saper capire quando una cosa, come dire, una causa va assolutamente sposata in toto, e magari tagliare un po' i cespugli quando ci sono delle pretese poi troppo estreme, troppo ortodosse. Anche io addirittura uso il termine bigottismo laico, quindi che è un po' una provocazione. In genere il bigottismo attiene solo e soltanto alla religione, ma io dico bigottismo laico perché questa sorta di relativismo estremo, di decostruzione senza se e senza ma, diventa dogmatica. E quindi è come se sfociasse un po' in un atteggiamento quasi mistico, quasi fideistico, e fondamentalismo del bene, ecco, arrivo a fare questa definizione, sembra, come dire, un po' altisonante, ma che un po' c'entra il punto. Cioè tutto
sembra
ciò
uno
che è bene,
non
è detto che sì, sembra un ossimoro, però il fondamentalismo del bene esiste, cioè chi ritiene di avere in tasca la verità per tutto ciò che è la lettura della giustizia sociale, evidentemente sbaglia, visto che, come dire, bisogna sempre mediare con gli altri, bisogna sempre evitare di essere arroganti nel presentare le proprie verità.
Per quello che vale, sottoscrivo al 100%. Alessandro Chetta, grazie mille per essere stato con noi, per aver discusso questo bell'argomento. Mi sa che ci torneremo. Back in love.
when I look a man, and every time I turn around, I'm back in love. I get mixed emotions. It's the way my feelings flow. Excuse me, I'm only human, love. Sometimes I just don't know. And every time I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around, I'm back in love. Back in love. When you put your arms around me, yeah, I feel so satisfied. But I just can't, no, I can't decide. Every time I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around, I'm back in love. Just can't believe it.
Bella coppiata, Christian McBride, il grande bassista, con la sua big band, e Jeffrey Osborne, un arzillo 77enne, non si direbbe dalla voce, li abbiamo sentiti questa Back in Love Again. Sono le 18:24, quasi 25. Sergio De Laurentiis in studio e Lucia Bentoglio in redazione, che ha curato i contributi redazionali. Vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione qui con Lou Donaldson Blues Walk, e poi subito dopo con Modem, che oggi tornerà a trattare meglio del rapporto tra Svizzera e Stati Uniti per la questione dei dazi.